Allora, buonasera a tutti, iniziamo il consiglio, grazie ai consiglieri e anche ai dipendenti che sono intervenuti. Al primo punto all'ordine del giorno abbiamo le comunicazioni e parto io con alcune comunicazioni. La prima in particolare... l'appello. L'ho già saltato.
Ermini Marco, Bruschi Rachele, Ferrini Edoardo, Carnesciali Riccardo, Dini Giampiero, Giorni Edi, Belardini Antonio, Monaco Elpidio, Rampi Fausto, Boschi Adriana, Tocchi Monica, tutti presenti.
C'è il numero legale, grazie vice segretario. Allora, possiamo iniziare la seduta? C'è il microfono? Sì. Allora, dicevo, la prima comunicazione che voglio fare è un ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale, di tutto l'ente, di tutti i dipendenti e della comunità che rappresentiamo a un nostro ex dipendente, Silvano Barbagli, che dopo un bel po' di anni è giunto al pensionamento, e quindi chiamo Silvano qua su da noi. E come insomma è giusto ricordare l'iter, il percorso che ha fatto Silvano all'interno della nostra comunità, un lavoro importante che lo vede protagonista fin dal 1980, se non sbaglio, con degli incarichi a tempo determinato fino all'87, quando finalmente raggiunge il contratto a tempo indeterminato nel comune di Castiglionfibocchi. Dall'87 ad oggi ha svolto la funzione di personale esterno, dal cimitero a tutti i lavori esterni che ci possono essere, quindi si parla dall'80, io sono dell'89, insieme al figlio, a Marco, abbiamo la stessa età, si andava a scuola con la Monica, quindi si parla di un po' di tempo fa, e è stato visto come sempre come questa figura di persona al servizio della comunità, un lavoro esterno che nelle piccole comunità come è la nostra non è sempre facile, in quanto siamo a diretto contatto, no? Posso dire anche lui, con le critiche, con gli attacchi e anche con le richieste che quotidianamente possono venire dall'esterno, dai cittadini, che anche non volendo però tutti sentono proprio dolore, non la propria necessità, e quindi come fanno con noi amministratori lo fanno costantemente, l'hanno sempre fatto anche con chi opera esternamente, ma soprattutto con quelli che sono del paese, no? Con le quali hanno un rapporto diverso rispetto alle persone più esterne che non si conoscono. Quindi è importante e è doveroso da parte dell'amministrazione, di tutti noi, ringraziare per il lavoro svolto, per quello che è stato fatto per la nostra comunità, e augurando a Silvano un periodo insomma di riposo, visto che il lavoro è passato qui all'interno, di non mancare a contribuire alle attività insomma qui del paese, quindi rimani e dacci una mano costantemente all'interno delle nostre iniziative che si fanno, e quindi oggi diamo un riconoscimento, ripeto, da parte dell'amministrazione, ma di tutta la comunità di Castiglionfibocchi. A Silvano un profondo ringraziamento per il servizio reso a Castiglioni e ai castiglionesi. 1 ottobre 2021, che è la data del raggiungimento del pensionamento. Quindi grazie da parte di tutti.
Ringrazio tutti per questa sorpresa, mi fa piacere, e spero in questi anni di essere stato utile alla comunità e di aver fatto il mio dovere, penso e spero. Che devo dire? Tutto qua. Grazie a tutti.
altri interventi.
Io gli volevo dare questa scopa che l'ha usata sì. E insieme a lui si è deciso di mandare in pensione anche questa scopa. Quindi come simbolo te lascio la scopa che ha usato per dire il santo.
Questi sono i mezzi potenti che abbiamo noi
attrezzature tecnologiche,
non lo facciamo vedere. Diciamo che chiedendo fra i vari colleghi di quello che mi ha colpito parlando oggi è la frase con cui ti ha definito anche Luciano Vinci: Silvano comincia la sua guerra con l'erba a maggio e la finisce ad ottobre. Quindi per rappresentare quello che è stato
Silvano, Andrato Luciano gli dirà:
ce la tagli all'erba. Grazie.
Grazie a tutti.
E buon riposo.
Grazie.
Vai. 12 mattoni le insegnate, sì, avete insegnato.
15
mattoni
per murare il forno. Un inizio un po' diverso, insomma, ogni tanto ci vuole, via. Allora, la seconda comunicazione che voglio fare in questo consiglio è il prelevamento dal fondo di riserva fatto con delibera 86 in data 27 settembre 2021. L'organo esecutivo ha la facoltà appunto di attingere, di fare appunto il prelevamento dal fondo di riserva per situazioni che si verificano, e la Giunta ha deliberato il prelevamento di 1.600 euro per spese di organizzative per la festa di ottobre, con la delibera 86 del 27 settembre 2021. È da comunicare al Consiglio Comunale. Velocemente, poi la terza comunicazione che voglio fare è per quanto riguarda l'approvazione che abbiamo fatto in giunta nel DUPS, documento unico di programmazione semplificato che gli enti come noi piccoli sono dovuti approvare in giunta e poi darne comunicazione al Consiglio. Non è un'approvazione ma è una semplice comunicazione. Velocemente, partendo dalle partecipate, che il Comune, come ben sappiamo, sono sempre le stesse: CSA che è liquidazione, CSAI di cui deteniamo il 10,10%, Coingas l'1,4%, Nuove Acque SPA lo 0,32%, Arezzo Casa SPA 0,31%, AISA SPA 0,28%, le cui quote sono state allineate e aspettiamo i risvolti, AISA Impianti SPA 0,28%, Cassa Vetus Euro 3000 il 51%, Centro Pluriservizi SPA lo 0,20%, Valdarno Sviluppo lo 0,54%. Cose più principali, diciamo che le entrate tributarie principali riguardano l'IMU e l'IRPEF. Per quanto riguarda l'IMU, dalla legge di bilancio 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, che accorpa quindi le tariffe della vecchia TASI e della vecchia IMU, in quanto veniva abrogata la vecchia TASI. Le aliquote rimangono le medesime, quindi lo 0,60% le abitazioni principali a 1, a 8 e a 9, perché la prima abitazione è esente. Fabbricati rurali lo 0,10%, i terreni agricoli sono esenti. Beni merce 0,10%, fabbricati di gruppo D l'1,06%, perché gran parte viene riversata allo Stato, e altri immobili l'1 e lo 0,6%. Per quanto riguarda invece l'addizionale IRPEF, per il triennio 2022-2024 questa amministrazione ha deciso di mantenere invariata allo 0,5 l'aliquota unica. Le entrate, per quanto riguarda le entrate extratributarie, principalmente abbiamo il trasporto scolastico e l'illuminazione votiva, che anche per il triennio 2022-2024 verranno mantenute le stesse tariffe. Oggi come mai è fondamentale l'entrata in conto capitale? Questo è rivolto quindi alla ricerca di bandi di finanziamenti regionali, ministeriali e anche europei, soprattutto in questo periodo, in quanto si sta ragionando con vari enti, comuni, cercando di far rete per poter intercettare quanto più possibile i finanziamenti del PNRR, e sono ossigeno per le nostre comunità, piccole comunità come può essere Castiglionfibocchi. Al momento ci sono 11 contratti di mutuo accesi, 2 in scadenza del 2021 e 1 a scadenza 2023. Per quanto riguarda la programmazione delle opere pubbliche, partiamo dal 2022 col primo intervento programmato, la scuola Ugo Nofri, primo stralcio stimato per un complessivo di 290.000 euro, parte fondi regionali e parte fondi comunali. Il secondo intervento riguarda il secondo stralcio delle ex scuole di Piazza delle Fiere, abbiamo un progetto stimato di 640.000 euro, parte di proventi da un bando ministeriale e parte dalla richiesta del GSE. Terzo intervento riguarda progetto unico convenzionato del complesso ex fattoria Cassi. Questa è un'opera che viene realizzata per un totale complessivo di 127.000 euro, quindi delle opere importanti a scomputo degli oneri di prima costruzione di urbanizzazione, e quindi questo fa capire la mole di importanza e di livello che ha questo intervento che viene fatto nel centro storico, ricaduta su tutti i cittadini, ma sia a livello economico che sociale. Anno 2023 è in programma appunto il secondo stralcio nella scuola del plesso scolastico Gonofri per un totale di 290.000 euro, sempre a fondo regionale e parte contributo del comune. Nel 2024 abbiamo 2 interventi a programma, l'intervento di ristrutturazione delle ex scuole di Gello Biscardo, che questa amministrazione ha deciso di togliere dal piano delle alienazioni e mettere come ristrutturazione. Cercheremo di appunto attingere a dei bandi e dei finanziamenti rivolti alla riqualificazione anche di quell'area. E infine l'ultimo intervento, che riguarda la riqualificazione dei altri 2 plessi, sempre nel plesso Ugo Nofri, per un totale di 280.000 euro. Oltre che a questi interventi, che superano quindi la soglia dei 100.000 euro, abbiamo il secondo stralcio, che poi può essere anche diviso in più stralci, e abbiamo iniziato la creazione della ciclopista, che ha l'idea di collegare il centro storico col centro sportivo di Castiglionfibocchi, e quindi con un intervento stimato sui circa 100.000 euro da realizzare con i prossimi bandi che dovranno uscire. E poi in essere ci sono i finanziamenti per l'efficientamento energetico. Dal 2019 stiamo intervenendo, abbiamo fatto già 2 interventi importanti per quanto riguarda l'illuminazione, stiamo aspettando la definizione del 2022, perché nel 2021 invece che 50 ne abbiamo ricevuti 100, circa 50 destinati all'illuminazione pubblica e 50 destinati agli impianti della sala del Giglio, oggetto di 2 grossi interventi quest'anno, e quindi aspettiamo la definizione della legge di bilancio per il 2022 per definire se verranno confermate le tariffe degli anni precedenti, quindi 50, o magari fossero come nel 2021 raddoppiati a 100. Poi c'è il piano delle alienazioni, abbiamo i terreni che sono sempre riproposti. E infine volevo soffermarmi sulle due attività importanti che abbiamo intrapreso. Uno è la digitalizzazione, cioè una cercare di offrire dei servizi sia al cittadino che agli utenti esterni, appunto, della pubblica amministrazione, che abbiamo intrapreso sia con gli uffici. Abbiamo rifatto il sito, abbiamo dotato gli uffici di una connettività internet molto più veloce, quindi una banda che ci permette di navigare e raggiungere una velocità di navigazione e quindi anche di comunicazione di dati molto efficiente. E l'obiettivo, appunto, che ci siamo messi a fine 2021, inizio 2022, è poter rivedere il contratto di telefonia, che attualmente è un contratto molto oneroso, e vogliamo vedere di riuscire a incidere anche su questo, sul risparmio. Questa è la comunicazione del DUP. Ci sono altre comunicazioni?
Innanzitutto vorrei fare i miei auguri, ma anche penso gli auguri di tutto il Consiglio Comunale, alla neo mamma Monica Tocchi, veramente di cuore, perché le nuove vite vanno sempre accolte a braccia aperte, anche le nuove maternità. Detto questo, una comunicazione al volo: la panchina rossa che era stata installata, mi sembra nel 2017, nella piazzetta dei Carabinieri, è stata portata direttamente alla scuola media di secondaria di primo grado. Grazie a una donazione di un privato cittadino, viene offerto materiale alla scuola e la scuola restaurerà la panchina e poi verrà reinstallata nel solito posto.
Ci sono altri interventi, comunicazioni? Bene, passiamo allora al punto numero 2, scritto all'ordine del giorno. Ratifica della delibera di giunta comunale numero 80 del 14 settembre 2021, avente ad oggetto approvazione e variazione al bilancio di previsione 2021-2023 in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 175,4 del testo unico degli enti locali. Allora, dobbiamo fare la ratifica di una variazione di bilancio che abbiamo fatto in giunta. Variazione di bilancio riguarda principalmente l'inizio dell'anno scolastico, che con le iscrizioni e le nuove necessità ha portato l'amministrazione a stanziare risorse non previste per, appunto, garantire l'inizio dell'anno scolastico nel miglior modo possibile. Vado a elencare le principali spese. Per quanto riguarda il servizio di mensa, visto che abbiamo raggiunto la statalizzazione di una sezione della scuola dell'infanzia, abbiamo stanziato 7.480 euro, 2.780 a carico del bilancio 2021 e 4.700 a carico del bilancio 2022. Per quanto riguarda le utenze che vengono messe a carico, appunto, dell'ente, in quanto la sezione è diventata statale, abbiamo stanziato 5.150 euro, 1.150 euro per l'anno 2021, 4.000 per l'anno 2022. Successivamente l'altro stanziamento è di 7.000 euro per l'integrazione alle ore di sostegno alla scuola primaria, all'Istituto Vasari. Poi abbiamo 1.800 euro per il servizio di accompagnamento sullo scuolabus. Poi abbiamo 3.800 euro per lavori che si sono resi necessari per un guasto al campo sportivo, alla rete del gas, e una parte per riqualificare il resede della scuola Ugo Nofri. E infine abbiamo 1.500 euro che arrivano dalla Regione Toscana per aver partecipato a un bando per le celebrazioni dei 700 anni della morte di Dante Alighieri. Questi soldi, abbiamo fatto un progetto, è stato riconosciuto dalla Regione Toscana e sono state fatte delle iniziative durante la festa di ottobre. Apro la discussione. Metto in votazione la delibera numero 2, iscritta all'ordine del giorno, ratifica della delibera di giunta comunale numero 80 del 14 settembre 2021. Favorevoli? 8. Contrari? 0. Astenuti? 3. C'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 8. Contrari? 0. Astenuti? 3. La delibera approvata. Passiamo al punto numero 3, iscritto all'ordine del giorno, ratifica della delibera di giunta comunale numero 95 del 20 ottobre 2021. Anche questa è una ratifica fatta, una variazione di bilancio fatta dall'amministrazione della giunta comunale. Questa riguarda invece i lavori di Piazza Italia, con delibera di giunta comunale numero 54 del 24 giugno 2020 abbiamo approvato il progetto di fattibilità per quanto riguarda la riqualificazione di Piazza Italia, una piazza principale del nostro comune, per un lavoro stimato di 42.000 euro, 35.852 con il finanziamento del GAL, 6.148 e 50 parte comunale. Nel momento in cui è stato approvato il progetto esecutivo definitivo dell'opera, si sono verificate ulteriori spese come appunto gli oneri della sicurezza dettati dalle normative Covid e anche una riperimetrazione della parte pavimentata, e quindi abbiamo avuto un aumento di 7.406 euro di progetto, e quindi abbiamo stanziato d'urgenza questa cifra per poter procedere con la firma del contratto e avere questo finanziamento per poter realizzare le opere approvate. Apro la discussione.
Sì, noi nei confronti di questa delibera votiamo contro, ma non perché siamo contrari al rifacimento di Piazza Italia, è che venne adoperato i soldi dei Galli per fare questo e dovevano, secondo me era più utile adoperare i soldi del finanziamento Galli per terminare il progetto.
Sono altri interventi? Metto in votazione. Aspettiamo la gente che si. La rete fognaria di gel del depuratore. Allora, prima di rimettere in votazione, vorrei rispondere un attimino come era la posizione tenuta dal capogruppo, è sempre la medesima anche quando abbiamo approvato e abbiamo già parlato di Piazza Italia. Avevo già spiegato la nostra scelta in quanto abbiamo spostato e deciso di investire su Piazza Italia. Uno, perché la piazza, una delle piazze principali di Castiglionfibocchi, al quale crediamo vivamente che ha bisogno di una riqualificazione importante per ridare vitalità anche al centro storico. Questo non vuol dire che abbiamo dato priorità uno rispetto all'intervento di Gello Biscardo. Il secondo intervento importante e anche conclusivo di un'opera che è stata fatta e al vaglio dell'amministrazione è già messo nelle opere da dover fare, però occorrono circa 70.000 euro che verranno finanziate o non con questo bando, perché ahimè si era come doveva essere, come era l'anno precedente, era più alto, invece quest'anno, l'anno passato è stato più basso, come ho detto, di 35.852 euro, le opere di Gello verranno finanziate o col successivo bando del GAL, vediamo, siamo in contatto con le misure che verranno emesse dal GAL, o se no ci possono essere anche dei finanziamenti appunto nel PNRR rivolte a questi interventi sia da parte delle amministrazioni, ma si spera vivamente da parte di enti come Nuove Acque. Metto in votazione la delibera numero 3, iscritta all'ordine del giorno, ratifica della delibera di giunta comunale numero 95 del 20 ottobre 2021. Favorevoli? 8. Contrari? 3. Immediata eseguibilità? Favorevoli? 8. Contrari? 3. Delibera approvata. Passiamo al punto numero 4 iscritto all'ordine del giorno, variazione di bilancio di previsione 2021-2023. Per questa illustrazione passo la parola all'assessore al bilancio Ferrini.
Buonasera, la variazione di bilancio di previsione 2021-2023. Come sempre le variazioni del bilancio ci vengono richieste dai vari uffici dell'ente perché ci sono dei bisogni, ci sono state delle variazioni durante l'anno, sono arrivati dei soldi, sono usciti da un capitolato e quindi ci sono quindi da fare delle variazioni. Le variazioni più importanti riguardano questo. Abbiamo una maggiore entrata di 1.730 euro dalla Regione Toscana che è da destinare alla contributi a sostegno per l'affitto. Poi abbiamo una maggiore entrata di 7.250 euro che viene dal Comune di Arezzo da destinare per proseguire la prosecuzione dell'assistenza educativa domiciliare. Poi abbiamo ancora una maggiore entrata di 16.000 euro che proviene dalla nostra partecipata CSAI sono soldi che serviranno per le iniziative culturali del periodo di ottobre-dicembre 2021. Poi ancora abbiamo una maggiore entrata di 15.000 euro derivanti da oneri di organizzazione che serviranno per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e gli uffici e gli edifici scolastici. Ordinaria, la manutenzione ordinaria per 5.000 euro, la straordinaria per 6.000 e gli edifici scolastici per 4.000 euro. Poi abbiamo una maggiore entrata di 5.400 euro per la tassa sui rifiuti latari in seguito a iscrizione al ruolo di nuove utenze, saranno da destinare sempre la spesa relativa al servizio rifiuti. Poi abbiamo un contributo di 14.180 euro che viene dal Ministero dell'Interno, che è un ristoro per le esenzioni euro e per le esenzioni IMU dell'anno 2020. Abbiamo ancora una maggiore entrata di 3.000 euro che sono proventi dal nuovo canone patrimoniale per occupazione spazi, aree pubbliche. Ancora una maggiore entrata di 1.345 euro proveniente dalla segreteria, ufficio tecnico, rimborso utenze. Allora, questi ultimi tre, cioè 14.000, 3.000 e 1.345 importi, andranno a 7.000 euro per contributo a favore dell'Istituto Vasari e 11.000 euro per lavori di esumazione e stimolazione per il cimitero. Dunque, come sempre, assicurato dunque il risultato di competenza non negativo, verificati gli equilibri di bilancio, avuto il parere favorevole del responsabile finanziario, dottoressa Gabrielli, il parere favorevole del revisore, dottoressa Borgnoli si propone questa proposta per la
discussione. Grazie assessore, apro la discussione. Se non ci sono interventi, metto in votazione la delibera numero 5-4, variazione di bilancio di previsione 2021-2023. Favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3. C'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli 8, astenuti 3. Medesima votazione, la delibera è approvata. E passiamo al punto numero 5, regolamento generale delle entrate, approvazione, modifiche. Per questo ripasso la parola all'assessore Ferrini.
Allora, il regolamento generale delle entrate era stato approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 41 il 27 novembre 2015, poi c'è stata la modifica sempre del Consiglio Comunale numero 25 del 28/4/2016. Oggi viene proposta una nuova modifica di questo regolamento perché si rende necessaria in seguito alla variazione della legge, alla legge 160 del 2019. Cosiddetta legge di bilancio 2020. Dunque, le variazioni previste riguardano la rateizzazione dei tributi per coloro che si trovano in momentanee difficoltà. E quindi appunto ci sarebbero da apportare delle variazioni a due articoli, all'articolo 19 e all'articolo 21. Dunque l'articolo 19, quindi si propone la variazione dell'articolo 19 riformulandolo in questo senso. Dilazione di pagamento dei debiti arretrati su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e o sociale può essere concessa per somme certe, liquide ed esigibili aventi natura tributaria e non. La rateizzazione dei debiti riferiti ad annualità arretrate, così come segue. Abbiamo degli scaglioni che prevedono delle rate mensili. Da 0 a 600 euro abbiamo stabilito 4 rate mensili, da 600 euro 1 a 1500, da 5 a 12 rate mensili, da 1500,1 a 3.000, da 13 rate a 23 rate, da 3.000,01 a 6.000, da 24 a 35 rate mensili, oltre 6.000 euro 36 rate mensili. E poi c'è la variazione, dunque questi scaglioni sono stati, abbiamo indicato quelli precisi, particolari della legge, abbiamo lasciato il 36, il periodo più corto, le 36 rate mensili, perché tenendo conto anche delle esigenze dell'ente, oltre che delle esigenze del contribuente. Tanto è vero che con l'articolo 21, per favorire il cliente, abbiamo deciso di togliere i tre punti da aggiungere al tasso di interesse legale, e quindi in questo qui ci sembrava e quindi la variazione dell'articolo 21 viene così riformulata. Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, ai sensi dell'articolo 1,165 della legge 27 dicembre 2006 numero 296. La misura degli interessi per la riscossione e il rimborso di ogni tributo comunale è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Appunto, per non aggravare, come ho detto, il contribuente, e in questi momenti, quando vanno a fare queste operazioni, si trovano in certe difficoltà. Altra variazione che facciamo è una variazione, diciamo, trattandosi di debiti e non di crediti, vengono sostituite le diciture crediti arretrati e crediti tributari in debiti arretrati e debiti tributari. Anche qui, vista la regolarità tecnica e la regolarità contabile
Grazie assessore, apro la discussione. Se non ci sono interventi, metto in votazione la delibera numero 5, regolamento generale delle entrate, approvazione e modifiche. Favorevoli? Unanime. Non c'è l'immediata eseguibilità perché è un regolamento. Passiamo alla delibera numero 6, approvazione del nuovo regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica e nuovo piano del commercio su aree pubbliche. Per quanto riguarda questa delibera, è volontà dell'amministrazione intraprendere questo cammino. Già da mesi avevamo iniziato un dialogo con le attività, per questo devo ringraziare il consigliere Dini che si è adoperato affinché ciò venisse portato avanti anche in collaborazione con le attività presenti, con le esigenze delle persone, con le esigenze dei clienti che frequentano principalmente il mercato del giovedì e anche rispetto anche alle richieste che sono emerse degli stessi espositori del giovedì. Per l'estensione, per la stesura di questo nuovo regolamento e del piano, ovviamente gli uffici, in particolar modo la presenza di Roberto Tommasini che ci ha seguito e ci ha supportato e che ci dovrà supportare anche per i prossimi step, che sarà quello appunto del bando e l'assegnazione. Andiamo oltre che quindi alla volontà dell'amministrazione, veniamo da un regolamento approvato nel 2004 e quindi con l'entrata in vigore della legge 62 del 23 novembre 2018 era necessario poter apportare delle modifiche e quindi degli adeguamenti normativi importanti al presente regolamento. Principalmente le differenze che vado a presentare sono nell'assegnazione dei posti, cioè il numero di posti previsti durante il mercato del giovedì, che passa appunto da 5 a 7. Abbiamo 3 alimentari, 2 non alimentari, 1 destinato all'agricolo e 1 ai portatori di handicap. È stato fatto, diciamo, una riunione, un incontro con le associazioni di categoria in data 26 ottobre e questo ha dato esito positivo. Allegato alla delibera abbiamo appunto il regolamento che recepisce queste modifiche che ho appena elencato, quindi porta il numero a 7 per il giovedì, restano 15 le postazioni di mercato per la fiera di ottobre e va a disciplinare tutte quelle iniziative, quelle attività, anche le postazioni fuori mercato previste dalla normativa. Ecco, per il dettaglio chiedo a Roberto, se visto che lui ha steso, di farci due parole di presentazione in merito anche per rispondere a eventuali richieste e informazioni. Vieni Roberto.
Buonasera. Beh, praticamente devo dire che mi è rimasto poco e niente, perché la sintesi che ha fatto il sindaco è stata stringata ma esaustiva, diciamo, perché nei fatti l'esigenza di arrivare ad approvare il nuovo piano deriva dal fatto che l'ultimo piano del commercio sulle aree pubbliche del comunicazione Bocchi risale al 2004, non solo superato dalla legge 28 del 2005 ma poi anche dalla nuova legge regionale 62 del 2018. Quindi per poter portare avanti la gestione del commercio sulle aree pubbliche nel territorio, in particolare del mercato settimanale della fiera di ottobre, ma anche le eventuali opportunità introdotte dalla nuova normativa, il piano, diciamo, un nuovo regolamento e il piano erano una cosa d'obbligo. Peraltro, diciamo, si può considerare a un certo punto, giunta anche a un certo punto di chiarezza, la questione Bolkestein che per tanti anni diciamo ha tenuto sulle spine gli ambulanti con il famoso discorso per cui quelli ovviamente con sede fissa, per i quali era stato dal decreto legislativo 59 del 2010 applicato, prevista l'applicazione della Bolkestein e quindi la previsione di rimettere a bando le concessioni una volta giunte al termine della scadenza. È stata una storia molto lunga e dibattuta, ancora francamente c'è un po' di dibattito tra chi sostiene la prevalenza della, della previsione europea, però sia la normativa nazionale, mi sembra il 145 del 2018, che poi anche la legge regionale hanno comunque posto come riferimento il rinnovo per gli attuali concessionari per la durata di 12 anni. Quindi siamo a un punto, diciamo, abbastanza maturo per l'adozione del provvedimento. Questi erano un lavoro partito veramente prima del Covid, poi diciamo l'annata e la situazione che è, ci ha posto degli stop. Come ha detto il sindaco, la previsione è quella anche di creare delle maggiori opportunità, sebbene oggi le attrattive per i mercati non siano particolarmente rilevanti, i piccoli mercati soffrono, quindi come anche il commercio in sede fissa, anche i mercati soffrono, però cercare di rivitalizzare, soprattutto per l'aspetto alimentare, forse è importante per fornire anche magari un servizio a un certo tipo di popolazione, è comunque sempre anche un momento di aggregazione, è un tentativo che può essere interessante. Diciamo. La documentazione, non so se avete avuto modo di darci una scorsa, comunque disciplina, è un documento abbastanza standard, diciamo, come, perché poi il regolamento non è che si può discostare da quello che sono le norme in modo particolare. Ora, era soprattutto uno strumento ora necessario, se poi ci sono anche degli aggiustamenti da fare, come tutte le cose. La previsione ha che si dà di per sé una durata di un triennio, però niente vieta che se nel momento in cui uno applica trova delle necessità di integrare, si può ovviamente fare. Se avete domande per...
Aspettiamo il banco.
Ora faremo il banco.
Grazie Roberto anche per essere qui questa sera. Quindi lo spirito è di recepire la normativa vigente, anche di mirare a un'espansione e anche un'attrattiva di sviluppo per quanto riguarda il nostro territorio. Ci sono interventi? Metto in votazione la delibera numero 6 iscritta all'ordine del giorno. Approvazione del nuovo regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche e nuovo piano per il commercio su aree pubbliche. Favorevoli? 8. No, dico 11, unanime. 11. A posto, non c'è limite a seguità perché è sempre un regolamento. La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 7 all'ordine del giorno. Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, adesione all'iniziativa del Milite Ignoto Cittadino d'Italia 1921-2021 promossa dal gruppo della Medaglia d'Oro al Valor Militare d'Italia. Questa è una delibera che abbiamo voluto portare in consiglio come amministrazione comunale nei festeggiamenti, nella giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate avevo annunciato appunto la cittadinanza di Castiglionfibocchi al Milite Ignoto e oggi la portiamo in consiglio nell'anno del centenario. Una delibera che è stata appunto, come è scritto nel titolo, promossa e anche sostenuta da ANCI, da molti comuni già approvata e anche richiesta e condivisa con un'associazione qui di Castiglionfibocchi che è l'associazione combattentistica e reduci Castiglionfibocchi Gello Biscardo, che dovrebbe arrivare, io ho scritto presidente, dovrebbe arrivare. Per l'illustrazione della delibera e della scelta passo la parola al vice sindaco Rachele Bruschi.
Non credo che ci sia molto da da spiegare sull'importanza e sul significato per la nostra patria del Milite Ignoto, di quella bara che ha attraversato l'Italia, che ha un corpo di nessuno, ma che però rappresenta tutti i cittadini italiani e tutti i soldati e ragazzi che sono morti per la nostra libertà. Mi soffermo soltanto sulla giustificazione che noi abbiamo dato in un passaggio della delibera. Non sto a spiegarvi tutti i passaggi normativi, legislativi per la concessione della cittadinanza ordinaria. Nonostante tutto quello che si dica e che si è sentito dire, noi abbiamo messo in evidenza però un significato un po' diverso rispetto a quello che soprattutto in questi ultimi 10 giorni si è sentito dire alle trasmissioni o anche alle commemorazioni avvenute un po' in tutta Italia. D'accordo anche con le parole che i ragazzi della nostra terza media ci hanno letto giovedì mattina sotto il Palazzo Comunale. Quel ragazzo rappresenta il figlio dell'Italia, il figlio di tutte le madri, un figlio di nessuno che non è stato mai riconosciuto, ed è giusto così perché deve essere il figlio di tutti. Per cui in fondo sul nostro delibera la ragione preminente che si porta all'attenzione di questo Consiglio per la concessione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto è questa, e vado a leggerla. Come figlio simbolico scelto da una madre per tutte quelle madri che hanno pianto i propri figli caduti in tutte le guerre combattute in nome della libertà e della democrazia. Quindi non soltanto soldato, non soltanto il valore della patria, non soltanto il valore della libertà e della democrazia, che tengo qui a sottolineare, valori e principi di tutti e non soltanto di alcuni, ma di tutti. Abbiamo voluto mettere l'importanza sul suo ruolo di figlio, il figlio dell'Italia, il figlio di tutte quelle madri che non hanno visto né nella guerra del 15-18, né nelle guerre successive, neanche in quelle precedenti, tornare a casa i propri cari, ma che hanno combattuto per la libertà di tutti noi. Così come ho voluto fare la mattina del 4 novembre, io vorrei leggere a questo Consiglio Comunale la lettera che Antonio Bergamas, figlio di Maria Bergamas, che fu quella madre che scelse su 11 bare, quella bara del Milite Ignoto, la lettera di addio alla sua famiglia, e vorrei poi che il vice segretario dottoressa Gabrielli la allegasse a questa delibera e al verbale del Consiglio Comunale per farne parte integrante sostanziale, perché riteniamo che questo Consiglio debba ascoltare queste parole e farle proprie. Lettera di Antonio Bergamas alla madre Maria. Domani partirò per chissà dove, quasi certo per andare alla morte. Quando tu riceverai questa mia, non sarò più. Forse tu non comprenderai questo, non potrai capire come, non essendo io costretto, sia andato a morire sui campi di battaglia. Perdonami dell'immenso dolore che io ti reco e di quello che io reco al padre mio e a mia sorella, ma credilo, mi riesce le mille volte più dolce il morire in faccia al mio paese natale, al mare nostro, per la patria mia naturale, che il morire laggiù nei campi ghiacciati della Galizia o in quelli sassosi della Serbia, per una patria che non era la mia e che io odiavo. Addio mia mamma amata, addio mia sorella cara, addio padre mio. Se muoio, muoio coi vostri nomi amatissimi sulle labbra davanti al nostro carso selvaggio. Queste sono le parole che stanno alla base di questa proposta di delibera che viene oggi sottoposta al Consiglio Comunale per la concessione da parte di tutto il nostro comune, di tutti i castiglionesi, della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.
Prima di aprire la discussione, in nome per la figura che rappresenta il Milite Ignoto, quindi tutti quei giovani che non hanno potuto riabbracciare la propria famiglia, chiedo al Consiglio Comunale di osservare un minuto di silenzio. Grazie. Apro la discussione, più che discussione, interventi se ci vogliono essere i contributi. A questo punto metto in votazione la delibera numero 7 iscritta all'ordine del giorno, conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Adesione all'iniziativa Milite Ignoto Cittadino d'Italia 1921-2021, promossa dal gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia. Favorevoli? Unanime. Immediata eseguibilità, medesima votazione, favorevoli, unanime. Quindi un grande gesto da parte della comunità e dell'intero Consiglio Comunale di Castiglion Fibocchi. Adesso io volevo passare la parola a Ernesto Ferlini, che ci doveva raggiungere. Aspettiamo un minuto, ha scritto, non lo so. Vediamo. Vengo subito. Non so quante vengo subito. A fine del consiglio avrei, ma mi ha preceduto il vice sindaco, come avrò fatto per il consiglio precedente, quando venne annunciato, volevo fare gli auguri dell'intero consiglio, da parte mia personale, ma dell'intera amministrazione, a Monica e a Marco per il nuovo arrivo qui in Dolce Attesa. È stata una maternità importante, quindi vogliamo rivolgere i più sentiti auguri per questa nuova vita. Mi dispiace che non è castiglionese, non ho potuto accendere la torre, questo ci dispiace molto, anche perché la denatalità è un argomento che viene trattato costantemente, quindi ci hai portato via un castiglionese e questo ce la legheremo al dito. Ernesto, che ha detto?
Montamamma.
Come Montamamma?
Si arriva a
Marte. Aspetteremo noi. Che devo fare? Cioè Ernesto Ferlini voleva intervenire, però. Sì. Va bene, il consiglio è terminato. Chi vuole aspettare l'intervento dell'assessore Ferrini? Buonanotte. Arrivederci. Il consiglio è terminato, aspettiamo l'intervento del presidente dell'associazione di Castiglion Fibocchi. Se arriva. Ernesto, buonasera. Ho sciolto il consiglio perché... Ho qua portato le patatine. Venga. Sì, subito. Noi abbiamo deliberato, abbiamo fatto un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime in nome del Milite Ignoto e per quello che rappresenta il significato che è stato largamente descritto dal vice sindaco. Quindi se il presidente dell'associazione con la quale insomma abbiamo collaborato e ha fatto richiesta di riconoscimento della cittadinanza onoraria ci faceva piacere insomma un intervento.
Bene, grazie. Io ringrazio tutto il Consiglio Comunale e il Sindaco per aver aderito a questa nostra richiesta. Nostra richiesta che si ricollega praticamente a un'iniziativa che ho preso nel 2018 con la passata amministrazione, di cui facevo parte, come ben sai, e che è questo, l'albo d'onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale di Castiglion Fibocchi. Anno per anno i caduti di Castiglion Fibocchi e dove si trovano nel 1915. È una ricerca che abbiamo fatto con Antonio Rosi e con la premessa che feci io e la presentazione di Monica Tocchi, che te la ricorderai, con la presentazione di Monica Tocchi. Io ho conservato ancora, stampammo 1000 copie, sono andate via tutte perché si misero poi all'anagrafe in distribuzione e qualche copia l'ho conservata, ma magari un po' malandata, qualche copia l'ho conservata. 2018, 100 anni dalla vittoria. Perché? Perché la guerra del 15-18 l'ha vinta l'Italia. L'Italia l'ha vinta, veramente vinta, perché mentre nel fronte occidentale la Francia e l'Inghilterra hanno trattato una resa, perché l'ha chiesta la Germania e l'Austria, hanno chiesto una resa perché non ce la facevano più economicamente, perché erano in fallimento, noi no, l'Italia ha sfondato a Vittorio Veneto con una battaglia che è iniziata nel Piave e che veramente è stata tremenda. Quindi è una guerra che ha vinto. Però è costata oltre 600.000 vittime. E di queste 600.000 vittime, ben circa 200.000 sono ignoti. Sono senza nome. Chi sono questi militi ignoti? Possono essere contadini, operai, studenti, ufficiali, graduati, chiunque. E giustamente il generale Douai nel 1920 propose al governo di allora, che era ancora il governo Giolitti, ma che dopo una settimana di altre dimissioni, lasciando il seggio, diciamo così, al governo Bonomi, propose, già l'aveva fatto la Francia, un milite ignoto, propose di seppellire a Roma un milite ignoto. Il generale Douai, intendiamoci, era una persona un po' strana, perché era figlio di un patriota, nato in Alta Savoia, e quando nel 1866 Napoleone III dà all'Italia il regno lombardo-veneto, perché avevano vinto in un certo modo la guerra, però in cambio vuole Nizza e Savoia. Garibaldi si infuriò, disse: mi hanno fatto straniero in patria, e la famiglia Douai, patrioti anche loro, emigrarono, vennero via, dice: non voglio stare più in questa terra, e andarono più lontano possibile. Non è, anche nei confronti del regno di Sardegna, di Vittorio Emanuele, ebbero molte polemiche e andarono a Caserta. Infatti questo generale Douai è nato a Caserta. Era molto critico nei confronti di Cadorna, perché Cadorna era quello che delle trincee, degli assalti, eccetera. Il generale Douai criticò moltissimo Cadorna e il suo staff, perché secondo lui bisognava puntare di più sull'aeronautica e fare una flotta di aerei. Lui propose dai 400 ai 500 aerei, sganciare nelle retrovie circa 400 tonnellate di bombe, e in questa maniera avrebbe distrutto tutte le trincee, e quindi del nemico, ma soprattutto la parte logistica. La parte logistica, senza la parte logistica, secondo lui, la guerra sarebbe terminata in breve tempo. Questo non fu ascoltato, nonostante che lui abbia interessato Bissolati, che era un socialista, e passò questi documenti, però non fu ascoltato, anzi, Cadorna lo denunciò per insubordinazione e lo fece arrestare. Lo fece arrestare, degradare al grado di colonnello, e alle finestrelle ci passò un anno, dal 1916 al 1917. A fine guerra, nel 1920, propose questo discorso del milite ignoto. Fu fatta una commissione di ufficiali decorati al valor militare e ispezionarono un sacco di zone dove si era svolta la guerra e riesumarono diversi cadaveri di persone ignote. Ne selezionarono 11, dove veramente non si sapeva niente, e furono portate nella Basilica di Aquileia, dove fu selezionata una signora che si chiamava Maria Bergamas, triestina, e lei ebbe il compito, sorretta da 4 ufficiali decorati, di scegliere la bara che doveva essere del milite ignoto. Lei scelse la seconda bara partendo da destra o la decima partendo da sinistra, come si vede, perché secondo lei dice che quando arrivò di fronte a questa bara sentì come una corrente elettrica, che secondo lei c'era suo figlio. Gettò lo scialle sopra questa bara e questo divenne il milite ignoto. Ora, suo figliolo, nessuno può dirlo con certezza, perché lui era un sottotenente che era nato in provincia di Gorizia e quindi era nel regno austro-ungarico, nell'impero austro-ungarico. Disertò l'esercito austro-ungarico per combattere con gli italiani contro il nemico, secondo lui, che era l'Austria-Ungheria, quindi gli Asburgo, e purtroppo nel Monte Cimone rimase ucciso. Rimase ucciso, fu seppellito in un cimitero di guerra, ma un bombardamento austriaco questo cimitero di guerra lo distrusse completamente, per cui non fu più possibile ritrovare le persone e riconoscere le persone che erano lì. Ora, lei, Maria, disse che era lì il suo figliolo, questo non si sa. Fatto sta che questo milite ignoto, il 10 di giugno del 1921, il Parlamento approva la delibera di riconoscere il milite ignoto, di riconoscere questa cerimonia, parte da Aquileia un treno il 28 ottobre e in 5 giorni arriva a Roma, passando per tutte le stazioni e fermandosi nelle stazioni dove arrivava di notte, tra cui Arezzo. Arezzo arriva arriva il primo alle 11 di sera e riparte il 2 per Roma. È una cosa veramente incredibile, di pubblico, di gente che in silenzio si inginocchia di fronte al passaggio del treno e infine arriva a Roma. Viene portata a Santa Maria degli Angeli e il 4 novembre, scortata dagli ufficiali e dal re, viene seppellito nell'altare della patria al Vittoriano. Questo è, per sommi capi, la storia del milite ignoto. Il governo era rappresentato dal ministro Gasparotto, che era figlio di un garibaldino, tra l'altro, che aveva fatto la guerra del 1866, terza guerra di indipendenza, e Mentana. Quindi era uno che ci credeva in questi valori e portò avanti con molto entusiasmo la proposta del generale Due. Quindi ecco, questa è, per sommi capi, la storia del milite ignoto, che parte da Aquileia. Aquileia oggi è patrimonio UNESCO dell'umanità, ma chiunque si trovi a passare da quella basilica romanica pensi anche che lì c'è una storia, una parte importante anche della nostra storia. Una parte importante della nostra storia che anche a Castiglion Fibocchi abbiamo cercato di recuperare, quando a un certo punto mi dicono che l'associazione combattenti e reduci viene praticamente annullata, non esiste più a Castiglion Fibocchi. Io ebbi una telefonata del Mangiavacchi Stefano, che è il presidente provinciale dell'associazione, e certo che a me il Fini Felice, lo dico fuori del microfono, ma ha fatto un par di zebedei così, dice, ma no, questa l'associazione non la devi far morire, ma perché proprio io? Ma perché sì, insomma, morale della favola, a un certo punto, quando questo mi dice che l'associazione non esiste più, l'ultimo verbale, l'ultima riunione è stata fatta a Castiglion Fibocchi il 24 agosto 1989, dove vengono elette le cariche fino al 1991. Dopodiché si perdono le tracce e questa associazione va a morire. Io, siccome sono un uomo d'associazioni, credo nelle associazioni, articolo 118 della Costituzione, dove secondo me la democrazia vive di associazioni che sono importantissime, non ho ritenuto opportuno farla rivivere. Rivolgendomi a chi? Rivolgendomi ai nipoti, ai figli e ai parenti di quelli che erano quei combattenti che erano lì in quell'associazione. L'abbiamo fatta rivivere. L'abbiamo ritirata fuori, ecco, questa, se mi regge il microfono, faccio vedere anche la bandiera che abbiamo rifatto, perché è giusto che vediate. Okay. Ecco, come vedete, Associazione Combattenti Reduci, sezione Castiglion Fibocchi e Gello Viscardo. Questa è la nostra bandiera, l'abbiamo rifatto. Io per il momento, come commissario incaricato di questa associazione, per un anno sarò lì, dopo faremo le elezioni e vedremo un pochino come va, però è un'associazione che tende a salvare la memoria e secondo me la memoria va sempre salvata, perché questo è importante. È importante perché, per esempio, nel Milite Ignoto ognuno si può riconoscere, perché no? Proprio perché è anonimo, ognuno si può riconoscere in questo Milite. Però, d'altra parte, è anche il simbolo della crudeltà della guerra, dove a un certo punto l'uomo viene completamente annientato. Non c'è cosa più disumana della guerra, dove perdi tutta l'umanità. E quindi questo sta lì a testimoniarci che bisogna lottare per la pace. E allora mi vengono in mente le parole che sono scritte a rondine lì nella lapide che ricorda i caduti, dove sotto c'è scritto speriamo che non siano morti in vano. Questa è la cosa più importante, per cui noi bisogna essere qui a testimoniare questa situazione e questa cerimonia del Milite Ignoto, perché non venga mai dimenticato. Quindi io concludo dicendo che la pace sia con tutti noi.
Grazie Ernesto, abbiamo voluto aspettare proprio per questo, per coronare l'iniziativa di oggi, che l'intero Consiglio si è pronunciato riconoscendo appunto la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Quindi Castiglion Fibocchi avrà come cittadino onorario il Milite Ignoto.
È una cosa molto importante.
Quindi grazie.
Sono io che applaudo, grazie. È una cosa molto importante.
Grazie a tutti i consiglieri, a chi ci ha seguito da casa, alle forze dell'ordine della caserma di Castiglion Fibocchi e buona serata a tutti.
Grazie.